cultura che non ti aspetti.
Tra poco saliremo sul Pork Chop Express, poi parleremo di Milano Noir, di videogiocattoli musicali e anche un po' di Sanremo. Benvenuti 17 e un minuto, K, Rete 2, Marco Pagani con voi anche oggi nel salutare la settimana che sta per finire e nel dare il benvenuto al gradito fine settimana. Tra poco la prima pagina, come dicevo, ci fa salire sul Pork Chop Express e se siete amanti del cinema degli anni 80 avete già capito che parleremo di Grosso Guaio a Chinatown, che compie 40 anni proprio nel 2026. Ne parleremo con Pier Maria Bocchi, critico e studioso cinematografico che agli anni 80 nel cinema americano ha dedicato anche diversi libri ed è un entusiasta, come il sottoscritto peraltro, di questo film che per molti è solo trash ma per noi rimane un capolavoro del cinema di tutti i tempi. Alle 5:20 poi l'appuntamento con Liana Cardi oggi ci porta alla mostra in corso al Parco Ciani di Lugano dal titolo Immagini che parlano, immagini che ascoltano con la curatrice Vera Bianda. Alle 17:35 poi l'appuntamento quotidiano con Nero su Bianco, i libri di Nero su Bianco, in particolare oggi sarà Andrea Fazioli a raccontarci la sua Milano Noir. Alle 17:50 per K in Libertà parleremo di un'iniziativa di una popolare scrittrice britannica che ha inventato un metodo in 8 settimane per trovare il piacere di leggere. Beh, insomma, c'è qualcosa di critico, qualche riflessione critica che si può fare in merito a questa bizzarra iniziativa. Alle 18 poi Matteo Lupetti, oggi per i consigli, il nostro critico di videogiochi, ci racconta un gioco che è una specie di gestionale musicale, è più un videogiocattolo che un videogioco e scopriremo anche qual è la differenza tra una e l'altra cosa. E per K e per Senza Vergogna, invece per la replica di Senza Vergogna, oggi avremo Valeria Doratiotto Prinzi che ci racconterà i suoi Senza Vergogna, la direttrice del Liceo Lugano 1. Siamo alle 17:02, partiamo allora con la musica di oggi. K inizia con Justina Lee Brown, il titolo del brano è Africa. E tra poco, Grosso Guaio a Chinatown. We don't come again. It's not for my life. Africa. Africa, one more to keep you. Africa, one more to keep you. Africa, one more. Quella che me ma kawa chuku kibu ci kwa ne me iveti ne ne me e quella che ire me ala gi because ci kwa wa ne je amamsi wa sirike e me la njosi wa negi e quella. See your soul, Baba God, go bless you double, make you no retreat, no surrender, cause you know I believe in you and your power. Every night and day, you make it your way, no passing feet puts and sign for your career, because you be strong, better, bigino. Yeah.
consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose. Quando qualche maniaco alto 2,5 metri e con l'occhio sanguigno vi artiglia il collo e vi pianta l'unica testa che avete contro la parete di un bar chiedendovi se avete pagato il conto, voi fissate a vostra volta il primitivo negli occhi e ricordatevi quello che il vecchio Jack dice sempre in casi come questi. Domanda, Jack, hai pagato il conto? Sì, ti ho spedito l'assegno per posta.
Vabbè, cominciamo così, con frasi dette a caso però da un grande Kurt Russell in grande forma in questo film che compie 40 anni. Siamo già in atmosfera, la voce era quella magistrale del doppiatore italiano Carlo Valli, il vecchio Jack a bordo del suo camion, il Pork Chop Express, che attraversa un temporale su una statale americana. E comincia così questo film culto che usciva proprio 40 anni fa. Regia di John Carpenter per Grosso guaio a Chinatown. Un film per molti aspetti straordinario nel vero senso del termine, ovvero fuori dall'ordinario, perché ha creato un immaginario che fin lì non esisteva, una mescola unica fatta di noir, di horror, di commedia, di fantasy, di film d'azione asiatico, di film di kung fu. Pier Maria Bocchi, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera a te e ciao Marco.
Ne parliamo con piacere con te, che so essere, come sottoscritto, un estimatore di questa gemma del cinema di quegli anni. Tu sei docente di scrittura, studioso, critico cinematografico, e voglio citare alcuni libri che hai scritto che ci porteranno già dentro nell'intervista, ovvero Invasion USA, idee e ideologie del cinema americano anni 80, uscito per Bietti, Brivido caldo, una storia contemporanea del neo-noir per Rubettino, e poi So cosa hai fatto, scenari, pratiche e sentimenti dell'horror moderno per Lindau. Io dicevo che tutti e tre questi tuoi libri c'entrano con Grosso guaio a Chinatown in un certo senso, intanto perché qui dentro troviamo nel film sia il noir che l'horror, e poi perché questo è un film degli anni 80, che è tantissimo degli anni 80. Non basta avere quella data lì nella produzione, questo è proprio, sono proprio gli anni 80.
Sì, guarda, lo sono. È un giusto per intenderci, è un pastiche come lo era qualche anno prima I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, solo che John Carpenter spinge il pedale molto di più. Se posso aggiungere una cosa che non è una correzione, prego, a quello che ho detto prima, ma questi film esistevano, solo che non esistevano in Occidente e nessuno ne sapeva nulla. Esistevano dall'altra parte del mondo, in Asia, per esempio la Shaw Brothers, che è una delle più celebri e rinomate case di produzione di cinema cinese, Hong Kong, meglio, in particolar modo di cinema hongkongese, era specializzata in questi pastiche, metteva dentro horror, erotico, commedia e dramma, addirittura melò, senza soluzione di continuità. Quegli spettatori ci erano abituati, noi no, e per noi intendo il pubblico occidentale. E in questo senso allora Carpenter spinge di più il pedale, e purtroppo però questa cosa gli si è ritorta contro in un certo senso, perché come sai il film nel 1986 è stato immediatamente un grande flop.
Partirei anche da qui, nel senso che è una piccola produzione, lo vediamo oggi con i mezzi anche un po' ingenui, gli effetti speciali, mantiene tuttavia, ma ne parleremo anche dopo, una sua capacità di resistere all'invecchiamento e di mantenere comunque uno sguardo magico. Dall'altra parte, come mai va male al momento, e soprattutto come mai con il tempo lentamente finisce per diventare il film culto che noi oggi apprezziamo?
Ma guarda, bisognerebbe fare alcuni discorsi senza dilungarci troppo. Il primo naturalmente è un discorso autoriale, che è il discorso di Carpenter. Carpenter era in un momento di grossa impasse produttiva, autoriale. I produttori non si fidavano più di lui, detto semplicemente, dopo il grande flop della cosa nel 1982.
A sua volta un capolavoro anche quello.
Certo, assolutamente. Il problema della cosa è che all'epoca uscì praticamente in contemporanea con l'altro grande film di fantascienza dell'anno, cioè E.T. l'extraterrestre. E le due visioni erano contrapposte. Il pubblico di allora non era pronto per una fantascienza nichilista e spaventosa, ma invece era pronto ad accogliere l'extraterrestre buono di Steven Spielberg. Questo fu un flop per Carpenter molto doloroso, che un po' davvero gli sbarrò la strada con le major, benché prima di Grosso Rio Centrale lui abbia fatto per esempio per la Columbia anche Starman, ma sono tutti film, oppure Cristina, anche La macchina infernale, ma tutti film poco apprezzati e al botteghino davvero molto poco seguiti, poco visti, poco amati. E davvero credo che il pubblico non fosse più pronto, o a meglio, che all'epoca il pubblico non fosse pronto per quello che Carpenter aveva da dire in quel momento. Carpenter non era Spielberg e quindi Grosso Guaio a Chinatown non poteva mai essere per il pubblico I Predatori dell'Arca Perduta o Indiana Jones e Il Tempio Maledetto.
Poi cambia qualcosa però.
Per Carpenter o per il pubblico, intendi?
Credo per il pubblico, Carpenter rimane sempre Carpenter alla fine, però la percezione di questo film, di Grosso Guaio a Chinatown, e anche della cosa, diciamocelo ormai, l'ha portato molto lontano dall'insuccesso, è qualcosa che veramente si studia nelle scuole di cinema.
Ah certo, no certo, questi sono i meravigliosi, chiamiamole le meravigliose riparazioni agli errori storici, non sono le sole, ce ne sono centinaia durante la storia del cinema e del box office, però Grosso Guaio a Chinatown all'epoca fu l'ennesimo insuccesso di Carpenter ed è per questo motivo che i due film suoi successivi, cioè Il Signore del Male e Si Vivono, sono così scupi e davvero apocalittici. Non ne poteva più Carpenter di quella società, non ne poteva più delle dinamiche produttive di Hollywood e quindi in un certo senso se ne va, si ritira in se stesso, fa produzioni indipendenti appunto come Si Vivono e Il Signore del Male, che appunto mettono in luce una visione del mondo di certo non esattamente benevola o benaugurante. E questo ovviamente cozza moltissimo con gli anni Ottanta, che come sai sono gli anni certo del carrierismo, dello yuppismo, del denaro, della bellezza, erano gli anni della Me Generation, no? Cioè la generazione tutta incentrata sul sé, sull'io, e quindi non c'era nulla di più sbagliato di quei film di Carpenter.
Noi tra l'altro, vabbè, io da bambino mi ricordo che si giocava con gli altri ragazzini immaginando di essere i tre spiriti che poi sono i colleghi del Signore del Male, di Lopè nel Grosso Guaio a Chinatown. In particolare il più affascinante, al di là di quello che si gonfiava e di quello che sparava fulmini, era quello con le forchette rotanti tra le mani. E quello, non so perché mi è rimasto impresso veramente una generazione questa cosa delle forchette, io la sento ancora, ne sento ancora parlare in forma di battuta o di gioco tra i cinquantenni. Come mai, secondo te, proprio lui? Salutiamoci, guarda, con questa domanda un po' veramente semiseria.
È uno dei motivi per cui il film è diventato nel tempo quello che doveva essere già allora, cioè un vero cult, perché aveva questa magia e questo amore per il cinema che non erano da meno rispetto a quelli sviluppati, articolati dallo stesso Spielberg nei Predatori dell'Arca Perduta. Il problema probabilmente è che tutto questo pastiche di arti marziali era in anticipo sui tempi, ci voleva ancora qualche anno e infatti, come tu sai, l'amore e la scoperta del cinema di Hong Kong arriva un po' dopo da parte dell'Occidente, intendo, no? Quindi la scoperta di John Woo, la scoperta di tutto quello che oggi conosciamo appunto come il cinema di Hong Kong che più amiamo, insomma. Uh-huh. Arriva un po' troppo. Carpenter era leggermente in anticipo sui tempi ed è per quello che ha trovato la strada chiusa. E i motivi per cui Grosso Guaio a Chinatown è diventato un cult, tra cui appunto questi guerrieri con le forchette rotanti, i guerrieri che esplodono tutto questo uso di luci e di movimento cinematografico così smaccato, così artigianale, forse probabilmente ci voleva un po' più di tempo per, come dire, per sedimentare e per trovare il pubblico adeguato. E infatti poi arrivano i videogiochi, arriva Mortal Kombat, eccetera.
Pesca proprio da lì. Pier Maria Bocchi, prima di salutarci, il tempo è già finito, ma non riesco a staccarmi da questo argomento, e poi ascoltarti è proprio divertente. In due parole, se riesci, spiegaci come è invecchiato, che film è oggi e come parla alle generazioni più recenti, a chi non era neanche nato nell'86.
Questa è una bellissima domanda a cui probabilmente non riesco a rispondere, perché credo che gli occhi del pubblico contemporaneo, del pubblico più giovane forse, abituato così tanto alla parcellizzazione delle immagini e dei suoni, no? E a una soglia di attenzione molto bassa, un film così veloce per noi come Grosso Guaio di Chinatown potrebbe risultare lento per le generazioni contemporanee. Mi piacerebbe lavorarci sopra, e non è detto che non lo faccia con i miei studenti. Però sarebbe un bel test, perché in effetti è forse il film più irrefrenabile e veloce di Carpenter, ma questa velocità ha un senso oggi? Riesce a stare al passo con la velocità contemporanea? Non lo so, me lo chiedo da spettatore, da studioso, da critico e anche da qualcuno che ha a che fare con gli adolescenti.
È una gran bella domanda. Se dovessi introdurre questo studio anche nei tuoi corsi, risentiamoci e dacci i risultati qui in diretta su Kappa. Ti invito già.
Va bene, grazie mille Marco.
Grazie a te, è stato un piacere. A presto.
Piacere mio, grazie, ciao.
Ho imparato sulla mia pelle come vengono trattati i poveri, dai medici, dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori e soprattutto dal pattume cafonesco che ha imparato a pronunciare BMW. Dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori, e soprattutto dal pattume cafonesco che ha imparato a pronunciare. BMW.
Non sarò mai abbastanza grato al nostro Corrado Antonini, che cura le scalette musicali di K, per aver pescato nel mare delle offerte moderne questo BMW di Luca Romagnoli. Un brano che la prima volta che lo ascolti ti spiazza, la seconda già lo stai ballando e alzi il volume. Minuti, siamo arrivati agli anacardi di oggi. L'appuntamento che vi segnaliamo si può anche affrontare con una passeggiata. Siamo a Parco Ciani di Lugano, dove è in corso una mostra che raccoglie le testimonianze dei volontari di Telefono Amico, affiancate da illustrazioni. Il titolo è Immagini che parlano, immagini che ascoltano, ed è un modo per celebrare anche l'anno del volontariato sancito dall'ONU. La mostra dura tutto il mese di agosto, allora la racconta per noi, ci aiuta anche a percorrerla idealmente la curatrice Vera Bianda, che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuta a K.
Ciao, buonasera.
Vera Bianda è anche graphic designer, responsabile di pubbliche relazioni per il Telefono Amico. Allora, io dicevo del luogo della mostra, il Parco Ciani. Allora, una domanda, se vogliamo, un po' filosofica, ma è la scelta di questo luogo, un luogo all'aperto, è anche simbolica per dare uno spazio di rilievo a temi ancora poco trattati? È così o ci sono altre ragioni magari più concrete nella scelta di questo luogo?
Ma sicuramente quello che dici tu è corretto, ha anche una bella lettura filosofica di, diciamo, portare all'aperto quelli che sono dei temi ancora un po' tabù. E poi chiaramente c'è il valore aggiunto di una mostra che è fruibile a qualsiasi pubblico, ecco, non bisogna andare a cercarla, ma la si ritrova in un ambiente di tutti i giorni, ecco.
I temi al centro di questa mostra sono l'ascolto, il sostegno, l'empatia, e sono tutti temi delicati, anche astratti. Una doppia difficoltà forse per chi aveva il compito di disegnarli, di portarli in immagine. Ci fai degli esempi di soluzioni trovate da chi ha illustrato la mostra? Che soggetti, che tecniche si possono vedere in queste opere esposte?
Allora, soluzioni difficile da raccontare, sicuramente un buono spunto per andare a vederla. Si trovano veramente diversi tipi di tecniche e i soggetti, anche lì è diverso, insomma ci sono chi ha mostrato sia, diciamo, chi richiede aiuto e chi lo dà in maniera più o meno astratta, però così è un po' sminuente, ecco, perché si vede che c'è sotto sicuramente un messaggio molto più forte quando le si guardano. Quello che posso dire è che è veramente una selezione che è avvenuta naturalmente molto bella di espressioni e di tecniche che trasmettono veramente quello che l'illustratore, l'artista voleva dare e toccano proprio nel profondo.
Oltre alle illustrazioni, Vera Bianda, la mostra raccoglie anche testimonianze di volontari che lavorano per Telefono Amico e quindi gli permettono di esistere in un certo senso. Quali sono i temi più ricorrenti nelle loro testimonianze?
Ma allora, io ho raccolto tantissime testimonianze dai volontari che, insomma, ringrazio sempre in ogni occasione, perché anche in questo caso, oltre al grande lavoro che già fanno, sono stati veramente apertissimi e mi hanno mandato tutti questi testi bellissimi. Qui c'è una piccola selezione, dopo le altre appaiono su Instagram periodicamente. Diciamo che il tema comunque, che è sempre un fil rouge anche quando si parla con i volontari, è che è un volontariato che ti torna molto, quindi quello che si portano a casa, ecco, che può essere in quel momento più o meno positivo, ma comunque sempre un grande riscontro. E questa situazione, diciamo, di uomo, persona comune che risponde a una persona comune, al suo bisogno, viene fuori veramente tanto, un allinearsi molto bello, ecco.
C'è un percorso espositivo che è pensato anche in funzione di quelle riflessioni che la mostra vuole proporre direttamente a chi la viene a vedere?
Tu dici come lettura dell'esposizione?
Sì, come lettura. Sì.
Ma allora, diciamo che c'è una sequenza pensata, chiaramente, da una parte sull'estetica dell'illustrazione e dall'altra sul come si leggono anche le testimonianze. Chiaramente si può vedere da due lati, quindi da una parte la leggi da una parte e dall'altra in un altro senso, però in entrambi i casi sei molto coinvolto e entri in questo percorso serpentone fra i manifesti che ti coinvolge completamente in quello che sono proprio le tematiche di volontariato, ma soprattutto di empatia, di ascolto, di presenza, di questa vicinanza umana.
Ma ritieni che possa essere una mostra che, che coinvolge in maniera particolare gli utenti, ad esempio di Telefono Amico, o chi attraversa un periodo di sconforto?
Ma sicuramente ci si ritrova, penso, senza essere magari in quel momento in un momento di sconforto, ma anche se lo si è vissuto in passato, so come dire, molto umana. Sicuramente c'è uno stile, un'illustrazione, una frase, una parola che ti fa sentire parte comunque di questo ampio discorso. È sicuramente coinvolgente.
Io ringrazio Vera Bianda. Due parole proprio per raccontare, ma è giusto così, le mostre vanno viste, soprattutto una mostra di questo tipo va visitata, va guardata, va osservata, percorsa, respirata anche direi. Immagini che parlano, immagini che ascoltano a Parco Ciani per tutto il mese di agosto. Vera Bianda, grazie per avercene parlato.
Grazie a te, buona serata. Not even yet. So didn't have to love me, mama, let me go. Hey, hey, mama, what's the matter here? Didn't have to make me a total disgrace. Didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama, what's the matter here? Oh, that's all right. Doggone clean. Hey, hey, baby, why you treating me mean? Oh, oh, baby, why you treating me mean? You didn't have to crucify me like you did. You didn't have to tell me I was just your kid. That's all right, I know your sisters too.
Non serve tanto, basta una batteria, una chitarra e la voce di Robert Plant quando sei Led Zeppelin. Questa è Black Country Woman che ci fa compagnia fino alle 17:30. Alberto da la cosecha che con lluvia se inundó. Lo único que aguantó el agua fue la parcela del arroz. Lo único que aguantó el agua fue la parcela del arroz. Cultivo de resistencia al que agradezco mi labor. Que no me falte en el plato cuando venga del pilón. Que no me falte en el plato cuando venga del pilón. Il gruppo colombiano Bejuco con Tolita. Siamo alle 17.37, l'appuntamento quotidiano con i libri di Nero su Bianco. Oggi è affidato ad Andrea Fazzioli e ci porta nella Milano Noir.
Milano è una città piena di storie misteriose da raccontare, fin dai tempi dei promessi sposi per arrivare ai romanzieri che raccontano il presente. Prendiamo per esempio un racconto di Giorgio Scerbanenko, tratto da Il Cento Delitti. Si intitola Safari a Milano. Safari, l'Africa, l'esotismo e Milano, la metropoli che conosciamo. È la storia di Martino Allara, un ex delinquente che ha messo la testa a posto. È un uomo grosso, corpulento, tanto che lo chiamano l'elefante. E in questo racconto l'elefante diventa una preda. Infatti ha parlato con la polizia, ha fatto il nome di un ex complice che ha barbaramente ucciso una ragazza e la banda gliel'ha giurata. Ruggerino Molteni, il capo banda, è un uomo pericoloso, un classico cattivo con il volto sfregiato. E una sera, nella fabbrica dove lavorano, tende una trappola all'elefante. L'elefante è un uomo cauto, ma con l'aiuto di una giovane operaia, Ruggerino Molteni riesce ad attirarlo lì. E a un certo punto, camminando in un corridoio vuoto, l'elefante nota che i fili dell'allarme sono stati recisi. Di colpo capisce di essere in trappola. E allora impugna la pistola. Non vi racconto come va a finire, non è questa la cosa importante, ma la cosa importante è come Scerbanenko riesca a evocare l'atmosfera di Milano. Il luogo di caccia era via Mecenate. Via Mecenate comincia all'estrema periferia, diritta per non dire infinita. Sentite che ritmo, che concisione. Qualche volta il sole arriva anche a via Mecenate, ma se può lo evita. Di solito in via Mecenate è tempo nuvoloso, o piovoso, o ghiacciato. Come la Groenlandia, via Mecenate può essere definita la fabbrica del maltempo. Questo è il luogo di caccia, il luogo del safari. Scerbanenko mescola la vita ordinaria con la suspense. Uno dei grandi autori del noir all'italiana, nato a Kiev nel 1911, si trasferì a Milano a 16 anni. La sua è una città nera, violenta, ma capace di improvvisi squarci di tenerezza. Dagli anni 60 di Scerbanenko passiamo agli anni fra i 70 e i 90, il periodo in cui Hans Tutsi ha scelto di ambientare la sua serie con il commissario Norberto Melis. Per esempio, L'ora incerta fra il cane e il lupo, pubblicato da Bollati Boringhieri, è il sesto della serie. Come gli altri, è scritto con eleganza e con raffinatezza. Il commissario Melis indaga sulla morte di una ragazza. Siamo nella periferia a sud, vicino all'abbazia di Chiaravalle, e i campi intorno sono ancora bianchi, portano i segni della grande nevicata dell'inverno del 1985. 30 anni dopo siamo nella Milano del presente, la Milano di Mario Mandelli, il commissario dell'unità di analisi del crimine violento, un commissario creato da Gianandrea Cerone per la sua serie che, con La curva dell'oblio, pubblicato quest'anno per Guanda, è arrivata al terzo volume. E questo volume è un po' particolare perché Milano viene vista da lontano. Infatti Mandelli e l'ispettore Casalegno vengono mandati in Valtellina per seguire un caso da quelle parti. Ma da vicino o da lontano affiora sempre la Milano di Gianandrea Cerone. Una Milano segnata da ferite d'acciaio e da cicatrici antiche. È una città rapida, violenta, in continua evoluzione. Certo, può far paura, ma alla fine non si può fare a meno di amarla.
Balance. Balance. Bodies. 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 Water. Water. Gold. Water. Magic. Gold. Pact. Dragged. Mercy. Mercy. Gold. Mercy. Breathing. Breathing. Place. Swollen. Place. Place. Arms. Arms. Mouthing. Quiet. Breathing. Space. Breathing.
I've been flying naked. Dying behind, now I go ahead just to see how long I can breathe. Somewhere else to be, I'll stay away with all the work to be done. I'll be bleeding as you bake in the sun. I have to be good all the time when I can just leave. How to measure weight like
tissue, pressure fried. So long as my navigation is working, I know no train in the station is going so far that you and your nation won't try to deny how much you need me.
Pleasure,
me,
pleasure.
So. I'll stay away, all the work that I've done and the races that I ran in your name. I keep rising above all the tide, but I couldn't just leave.
Michel Ghiosello con Travel, adesso un brano di Jovanotti del 2019, Una notte in Italia, dall'album Lorenzo sulla Luna, che reinterpreta, in questo caso Jovanotti reinterpreta un brano scritto da Ivano Fossati, chiedo scusa. Una notte in Italia, sentiamo insieme.
Notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se è affiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo, e mi confondono più i tuoi seni, puntati dritti sul mio cuore, o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore. Ma tutto questo è già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno, dati sempre alle persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire senza farti un saluto, di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, da questa gente così diversa in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È tutta musica leggera, ma la dobbiamo imparare. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che poi è la fortuna di chi vive adesso questo tempo spandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato.
You're looking at me for the pay cut, Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face is all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Right, nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon'
regrets in my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
La voce di Kendrick Lamar, il rapper statunitense, in questo brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo All Right, dall'album To Pimp a Butterfly. L'appuntamento con K in libertà, con lo spazio editoriale di questo venerdì.
K.
Sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 39, c'è una di quelle notizie che in prima battuta in realtà sembrano una bella cosa, poi però ti fermi un attimo a pensarci e ti rendi conto che c'è qualcosa che ti suona stonato. La popolare scrittrice inglese Naomi Alderman, vincitrice anche del Women's Prize for Fiction, ha presentato il suo programma per riavvicinare le persone alla lettura. Il programma è strutturato su tre livelli a seconda della preparazione dei lettori e si articola su un percorso di 8 settimane. Si comincia con giornate in cui si legge 10 minuti al giorno, divisibili anche in 2 comodi momenti da 5 minuti, con l'obiettivo di arrivare a mezz'ora al giorno per finire con alcuni picchi nel fine settimana di addirittura 120 minuti. Importante comunque attenersi il più possibile alla tabella di allenamento per consolidare i risultati. La scrittrice dice che l'idea le è venuta rendendosi conto che leggeva sempre meno e, cito, virgolettato, la lettura era diventata quasi più un dovere che un'abitudine piacevole e costante come invece era una volta. Mi fermo qui. Vi do il tempo di sentire come suona anche a voi questa faccenda. Qualche secondo. Sapete già, lo dicevo all'inizio, che a me suona piuttosto stonata. E allora spiego rapidamente perché. Punto primo. Tu, scrittrice famosa, mi dici che la lettura per te era diventata più un dovere che una piacevole abitudine. E quindi che fai? Per ritrovare la piacevole abitudine metti insieme un metodo basato sul dovere. Una tabella con esercizi quotidiani che sembra uscita dal piano di allenamenti di una palestra. Mi stai veramente dicendo che per rimettere il piacere al posto del dovere devi esercitare il dovere di trovare piacere? Lo sentite il cortocircuito, immagino. Punto secondo. Se leggere un bel libro è un piacere, perché mai ci dovrebbe essere il bisogno di obbligarsi a farlo? Da quando le persone hanno bisogno di essere addestrate o obbligate a cercare il piacere? Forse dovremmo guardare in faccia la realtà e ammettere che malgrado tutti, nessuno escluso, almeno una volta nella vita abbiamo glorificato il grande piacere che si ricava dalla lettura di un buon libro, magari leggere non piace a tutti. Magari il buon libro non è un piacere universale, magari per alcuni il buon libro è solo una fonte di tedio, di noia o di sofferenza autoinflitta. E poi anche questa cosa del buon libro, di questo aggettivo attaccato come una cozza al libro, bisogna sempre leggere un buon libro, ma anche basta. Che male c'è, in ogni caso, mi chiedo, ad ammettere che la lettura per alcuni può anche non essere quella fonte di piacere universale che tutti, chissà perché, continuiamo a ripeterci. Punto terzo. La grande scrittrice che pubblica il metodo per ritrovare il piacere della lettura di un buon libro, e ridaglie col buon libro, come se saper scrivere bene implicasse una competenza eccezionale anche nel capire i motivi profondi che portano le persone a leggere, a me fa salire un fastidio istintivo. Forse anche perché, come tanti altri, ne ho abbastanza di gente che si improvvisa maestra di vita su qualunque cosa. Ne ho abbastanza delle torme di incapaci narcisisti che su tutte le piattaforme pubblicano video e spiegoni in cui ti svelano i segreti della vita, come far funzionare una relazione, come essere felici, i life coach, i tutor, i motivatori da Instagram, quella marmaglia di fuffa guru che cerca un appiglio nelle fragilità delle persone per vender loro ricette raffazzonate di raggiungimento dell'illuminazione un tanto al chilo. Avete voglia di leggere? Leggete. Vi piace leggere? Va benissimo. Non vi piace leggere? Va bene uguale, nessuno verrà a casa a picchiarvi con l'edizione integrale di Guerra e Pace. Ma il metodo diventa anche tu un vorace appassionato lettore in sole 8 settimane, Naomi Alderman, a me fa tanto televendita da 4 soldi.
Mais la line tape qui ou mais le lit.
صدري ضاق بسر لا يقال ملا العين تبكي ومال الليل طال ومال صدري ضاق بسر لا يقال
e un minuto e noi salutiamo il nostro critico videoludico Matteo Lupetti di riferimento. Questa è la giornata, una delle giornate ormai che, nelle quali regolarmente parliamo di videogiochi, anche se oggi il termine che ho scoperto oggi grazie a Matteo Lupetti è videogiocattoli. Intanto buongiorno Matteo e ben ritrovato qui a K.
Buongiorno a voi.
Oggi ci hai portato, come dicevo, qualcosa che è un po' a metà tra il videogioco vero e proprio e il videogiocattolo. Allora ti chiederei di raccontarci, di spiegarci intanto cosa significa questa definizione videogiocattolo, di che prodotto stiamo parlando.
Sì, è più una definizione, quasi un'etichetta commerciale, più con la differenza sostanziale, ma quando si parla di videogiocattoli si parla di videogiochi che non hanno dei veri e propri obiettivi. Faccio un esempio famosissimo: Minecraft in qualche modo rientra un po', perché permette di fare tantissime cose al suo interno in libertà, però non ha un vero e vero proprio obiettivo, c'ha una trama, ma insomma nessuno la segue. Ecco, il gioco di cui parlo stasera si chiama Offbeat, è stato sviluppato da Whetstone Games ed è pubblicato da Pantaloon, che è un editore piccolo ma interessantissimo, fa anche un lavoro di curatela, c'è una newsletter in cui parla di videogiochi anche di altri editori, di altri sviluppatori. E Offbeat è un videogiocattolo musicale, cioè permette di giocare con la musica.
In che modo? Cioè, cosa ti permette di fare? Davanti a che gioco siamo?
È una specie di piccola introduzione alla produzione musicale. Interpretiamo un personaggio che inizia con un sequencer a quattro tracce e a cui può attaccare tutta una serie di strani strumenti musicali che vengono sbloccati via via durante la partita. Cosa intendo per strani? Per intenderci, il primo strumento che abbiamo a disposizione è una pianola a forma di gatto, il cui suono base è fare miau 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 su varie note.
Ah, un gattofono.
Esatto. Esatto, un micofono. Questo è lo strumento base. Noi si possono attaccare fino a 4 strumenti al sequencer, che sostanzialmente cosa vuol dire che attacchiamo al sequencer? Vuol dire che poi abbiamo una stazione in cui controlliamo quali note in che ordine ognuno di questi strumenti fa per comporre i nostri brani. Quindi appunto c'è il gattofono, il secondo strumento, uno dei primi strumenti che possiamo sbloccare, non per forza il secondo, è un gnomo da giardino canterino. Oh. Poi c'è un castello giocattolo che fa tutti i suonini da castello, la porta e la campana, queste cose qui. Una scimmietta che batte i piatti, cioè sono queste le cose. Oppure è possibile anche attaccare gli strumenti a degli effetti e poi al sequencer, e il primo effetto che si sblocca è un tritadocumenti. Beh, questo è la cosa. Quindi è molto giocoso, non è fatto per essere preso sul serio, e appunto perché non vuole essere preso sul serio dà questa sensazione molto di libertà, no? Di rilassatezza, non mette pressione a dire sto facendo un brano brutto, stai componendo facendo con dei suoni di miau miau miau, cosa vuoi comporre? Chiaramente no? È liberatorio.
È chiaro che dal punto di vista musicale non è che ti esce un prodotto pronto per il mercato discografico, però tu mi dicevi una cosa interessante anche a una seconda lettura, ovvero i diritti legati ad eventuali composizioni che tu ottieni da questo prodotto lavorando su questo gioco sono i diritti della persona che ci sta giocando.
Esatto, esatto, è detto esplicitamente, il gioco proprio inizia dicendo guardate la musica che fate è vostra, è la prima cosa che il gioco ti dice quando lo accendi, ve la scaricate, il gioco anzi te la scarica automaticamente nel computer, è tutta tua, pigliatela, facci quello che vuoi, usala per tutti i progetti che ti pare. Sì, sì, assolutamente.
Perché ti ha incuriosito questo gioco? A chi è rivolto? A un pubblico più infantile o anche a un pubblico di adulti che magari si vogliono semplicemente rilassare e giocare a qualcosa di non troppo emotivamente dispendioso?
No, secondo me è un titolo che anche chi vuole semplicemente proprio avvicinarsi all'idea di produzione musicale, ripeto, come hai detto anche tu, non ci si possono fare cose di grandissima complessità, solitamente le tracce che si compongono sono di 16 battute, quindi è piccola musica, diciamo, comporre, però per chi vuole avere un'introduzione alla produzione musicale, alla composizione, anche un gioco che ti accompagna, comincia a darti consigli, a spiegarti come, che per esempio, prova a mettere un elemento in tutta la composizione per dargli una sua coerenza, prova a fare il bridge così, prova a fare il ritornello così, cioè quindi ti accompagna in qualche modo, al di là del fatto che sia divertente e accessibile facilmente in inglese, però accessibile facilmente anche un ragazzino, chiaramente, però in realtà anche per me, per esempio, perché so usare un po' questi tracker, però non ho avuto grande educazione nella composizione musicale, è divertente, è interessante, ti viene in mente potrei farci qualcosa di un pochino più serio con una cosa del genere.
Perché ti è incuriosito? Come mai ne stiamo parlando oggi? Se, così.
A me piacciono molto i videogiochi che in qualche maniera escono fuori da se stessi, questa cosa che per cui la musica è possibile esportarla e diventa un materiale creativo che può essere usato anche fuori dal gioco, che non è proprietà del gioco ma è proprietà tua, sono tutte cose che a me piacciono. I giochi, anche quelli molto creativi, tendono a essere sistemi molto molto chiusi in cui tu crei la tua cosa, bravo, ma ora è proprietà dell'azienda che ha fatto il videogioco, al massimo la usano loro. Invece questo senso di apertura, di incoraggiamento alla creatività, no? In cui usare il videogioco non resta all'interno del videogioco, a me è una cosa che interessa sempre molto.
È vero che è un bel punto di vista, io pensavo anche tu citavi Minecraft, c'è chi ha prodotto intere università, intere biblioteche dentro a Minecraft, però rimangono dentro lì, anche perché sarebbe anche più complicato, ma lì si innesta anche un discorso tecnico, sarebbe complicato tirarle fuori e spostarle in un'altra situazione, in un altro ambiente. È un gioco in accesso anticipato, sappiamo che qui non amiamo molto questa cosa, però in questo caso una piccola casa indipendente direi che gli possiamo dare comunque il nostro permesso.
Sì, è anche molto polposetto, com'è. Hanno una roadmap molto precisa, da settembre iniziano aggiornamenti mensili e più o meno hanno detto quali strumenti escono ogni mese, cosa uscirà ogni mese, e comunque già quando l'ho comprato ora cioè abbastanza materiale, non è un'uscita tanto 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 sottile, ecco, quella iniziale.
Offbeat, allora grazie Matteo Lupetti per averci raccontato anche di questo videogioco, videogiocattolo, abbiamo scoperto anche questo nuovo termine, a risentirci alla prossima occasione, al prossimo gioco che scoprirei per noi.
Arrivederci e grazie a voi.
Rehab, Amy Winehouse, qui siamo nei grandi classici, si vola alti nella qualità musicale. 18 e 11 minuti, siamo arrivati all'appuntamento con la replica di Senza Vergogna. Vi stiamo proponendo ogni giorno una selezione di questi 30-35 appuntamenti che avevamo proposto lo scorso febbraio e marzo. E quando avevamo fatto un esperimento, era un'idea di Enrico Bianda, abbiamo chiesto ad alcune persone note del mondo universitario, culturale, dello spettacolo, dell'informazione, della letteratura, di confessarci in diretta quale fosse la canzone più inascoltabile che avessero mai amato. E ne è uscito un bel mosaico, colorato e anche sorprendente, fatto di brani più o meno noti. E visto che anche voi del pubblico ci avete segnalato di aver gradito questa serie, ve ne stiamo riproponendo i più spiazzanti, o i più interessanti, o i più divertenti, insomma i più. Vi propongo allora oggi il contributo con la direttrice del Liceo Lugano 1, Valeria Dorateotto Prinzi, che era stata proprio mia ospite qui a K al febbraio scorso. La risentiamo. Salutiamo con piacere la direttrice del Liceo Lugano 1, Valeria Doratiotto Prinzi, che ho qui di fronte a me e ci ha portato due brani che tra poco ci sarà molto da dire. Buonasera e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, decisamente bizzarra l'email che Enrico Bianda ha spedito agli ospiti che hanno deciso poi di accettare. Il pezzo di quella mail è pubblicato sul vostro sito e recita: Senza vergogna, uno spazio radiofonico in diretta durante il quale l'ospite racconta un suo inconfessabile segreto, l'amore incondizionato per un brano. Che si tratti di un brano di Baglioni, Spandau Ballet, e io mi sono fermata. Ero in ufficio e dico, ma com'è Baglioni? Perché mi dovrei vergognare che io ascoltavo Claudio Baglioni? E allora ho la fortuna di avere nella mia squadra, insomma, i collaboratori di direzione. Il mio vice direttore è un diplomato in sassofono, laureato in storia e musicologia a Zurigo, professore di musica nel mio liceo. Ho detto, senti un attimo Pietro, Soldini, vieni un attimo, ma secondo te di Baglioni bisogna vergognarsi che io ascoltavo Baglioni? Perché io non posso andare a questa trasmissione, perché per me non bisogna vergognarsi. E lui, che tiene un lavoro di maturità con i nostri allievi proprio sulla storia delle canzonette, no? Amore e gloria delle canzoni pop, ha cominciato a farmi un po' tutta una sua lezione, ma io ormai la mia testa era andata su questo concetto di vergogna. E devo dire che le parole di Bianda mi hanno, come direbbero oggi, sbloccato un ricordo, e improvvisamente nel mio ufficio, di fronte al mio vice direttore, io sono diventata rossa dalla vergogna, ma veramente rossa, perché mi sono ricordata nel 1988, a 14 anni, la canzone per cui io impazzivo e che cantavo a squarciagola nella mia camera.
E la sentiamo a questo punto. Non dico neanche come si chiama, tanto sono sicuro che il nostro pubblico la riconosce al volo. Già da queste tre note.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si...
Io compirò il delitto di sfumare Massimo Ranieri in Perdere l'amore, pezzo bellissimo peraltro, mentre canta, cosa che non si dovrebbe mai fare in radio, ma è troppo interessante scoprire intanto perché Valeria Doratiotto Prinzi ha scelto questa prima canzone come canzone della vergogna, perché lo dicevamo anche ascoltandola adesso dopo tanti anni, ma almeno io personalmente la trovo una canzone anche ben costruita dal punto di vista musicale, ben raccontata, ben cantata. Perché vergognarsi?
Perché la leggo appunto alla mia età di allora, quindi io avevo 14 anni, Festival di Sanremo, 1988, ed era l'anno in cui esplodeva il caso Jovanotti. Quindi le compagne di classe che arrivavano impazzite per questo giovane che cantava in un modo completamente diverso e avevano poster in camera e insomma se ne parlava. E quando mi chiedevano, vero Valeria? No, anche te, giovanotti? Io sì, perché come potevo dire a 14 anni che io ero persa? No, per quest'uomo che fra l'altro ho scoperto oggi perché sono andata a riguardare, allora aveva 37 anni Massimo Ranieri, a me sembrava già un cinquantenne, perché anche già la canzone, il testo lo dice, no? Questo argento che colora i capelli, quest'uomo che si strugge d'amore. E quindi quest'uomo che io vedevo come un uomo che soffriva, quindi lo idealizzavo come l'uomo che ogni, no? Il sogno di una vita, che cantava recitando, perché comunque c'è tutta la componente teatrale,
è vero,
con una voce straordinaria, che si presentava vestito in smoking, che cantava. Poi vabbè, io ero contenta perché aveva vinto intanto, quindi dicevo vabbè, allora almeno non posso dire che mi piace pubblicamente fuori dalla mia cameretta, però posso dire che almeno qualcuno riconosce il valore. E quindi è tutto legato, questo senso di vergogna, alla percezione che gli altri hanno di te stesso. Quindi è il tema profondissimo della vergogna legato a quello che si è davvero in un'età come l'adolescenza,
certo,
e a quello che si indossa invece come maschera. E per me è venuta un'associazione di idee. Quando si parla di maschera si parla di Pirandello, e c'è un racconto che io ho sempre adorato che si intitola La Carriola. E parla di un affermato professionista, un'autorità severa, un professore di diritto, avvocato, rispettato, che un giorno di fronte alla targa con tutti i suoi appellativi di fronte a casa sua, dove ha anche il suo studio, si chiede veramente chi è lui, qual è il suo spirito. E sente il peso di una vita che ha preso la forma che gli altri hanno voluto, una vita in cui lui non può indugiare nelle distrazioni, non può far vedere la fatica del peso dei suoi doveri professionali, perché da lui ci si attende sempre qualcosa di molto alto e di molto dignitoso. Lui entra in casa per l'ennesima volta con questa consapevolezza, però dentro di sé ha una valvola di sfogo, ha un atto liberatorio, e qui viene fuori tutta l'ironia pirandelliana che è meravigliosa. Arrivo a fare l'associazione di idee con le canzoni. Lui che cosa fa? Lui si chiude nello studio, dove si rifugia anche una cagnolina di 11 anni, perché va lì perché ormai sa che è il luogo dove nessuno può disturbarla, e lui lì ha un colpo di genio. Dice: io adesso voglio essere chi sono in maniera libera, in maniera beffarda, in maniera scherzosa, in maniera leggera. E che cosa fa? Fa appunto la carriola con la sua cagnolina, cioè prende le zampe posteriori di questo povero animaletto e le fa fare quegli 8 passi, quello che basta. E questo è il suo segreto inconfessabile, cioè è lo spazio all'interno del quale ognuno è quello che vuole essere senza vergogna. Ecco, sì. Allora che il fatto di così avere un proprio brano, no? Che dentro di sé ci rispecchia pienamente, ma si tiene un po' segreto perché non corrisponde alla maschera che fuori ci hanno attribuito, e il fatto di trovarmi qui in radio a poterglielo dire.
Quindi non è più segreto, qui siamo
è un po'
grande questa
però
stanzetta.
Adesso non ho più 14 anni e quindi penso di poterlo fare. Ecco.
Sentiamoci allora, adesso andiamo in un altro campionato, perché se perdere l'amore comunque difficilmente si può immaginare come una canzone brutta o scritta male. Davanti a Morandi, Ruggeri, Tozzi si può dare di più, almeno dal punto di vista musicale siamo nel campo della banalità, non voglio essere offensivo perché comunque sono dei grandi artisti, ma sentiamocene insieme un frammento intanto. Già da questo attacco.
In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via,
via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di questa barca versa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo
beh, io scherzavo prima dicendo che è un pezzo un po' banale, alla fine se lo riascolti non eravamo neanche capaci di restare fermi con Valeria Dorotteato Prinzi qui. Pezzo storico, quantomeno, questo lo possiamo dire. Perché vergognarsene?
Ma perché dietro ci sta un po' il discorso che a me piaceva e anche un po' ancora adesso piace guardare Sanremo. Sono quelle cose che non è che proprio uno le sbandiera, no? Nella vero. Propria giornata, consuetudine, professione, così non è che dici ah, hai visto ieri sera, magari Sanremo lo si commenta con i familiari, con i nipoti, con gli amici.
Adesso va molto anche questa cosa di creare delle chat apposite e in diretta commentare brano per brano.
Ecco, no, io sono troppo vintage, io. Però ecco, io sento qui il bisogno di giustificarmi, nel senso che vorrei dire che cos'era quel Sanremo, a costo di sembrare appunto quella che guarda con sguardo nostalgico agli anni che furono. Allora, facciamo un po' di storia perché sono andata a ricostruirla grazie a questa trasmissione. Allora, nell'88, quando vinse Massimo Ranieri, era l'anno in cui Fiorella Mannoia cantava Le notti di maggio con musiche e testo di Ivano Fossati. Abbiamo poi nell'89 un periodo Mia Martini che canta Almeno tu nell'universo, e abbiamo nel 1990, quindi stiamo parlando proprio
i brividi a ripensare ecco, a Almeno tu di Mia Martini,
ecco, abbiamo arrivato secondo perché vabbè, vinse Cocciante con Se stiamo insieme, secondo posto nel 1990 Renato Zero con Spalle al muro, quello che parla dei vecchi, che sì, insomma poesia,
sì.
E scusate, scusate, ma lì premio della critica Enzo Iannacci con La fotografia, che è una delle mie canzoni preferite. Quindi, ecco, seguire Sanremo voleva dire anche seguire quella musica lì, quegli autori lì, quel livello lì, con canzoni che poi ancora oggi, se le mettete alla radio, insomma, uno le ascolta. Quindi, ebbene sì, lo confesso, lo dico a un microfono della radio, guardo Sanremo, lo guardavo anche da adolescente, però ecco, vorrei contestualizzare, mettere qualche puntino sulla I.
Io ringrazio Valeria Dorotteato Prinzi, è stato un piacere averla qui di persona, e grazie, devo dire, anche a Enrico Bianda, perché ci ha dato l'opportunità di fare un ragionamento molto più rotondo del solito intorno a questi brani. Grazie davvero.
Mi associo veramente anch'io ai ringraziamenti.
E ci associamo anche ai saluti. Pochi Lafarge arriva tra qualche istante, gli tolgo giusto un momento il microfono per salutarvi e ringraziarvi di essere stati con noi qui a K per questa settimana. Torniamo lunedì con Natascia Fioretti al mio posto qui dalle 17. A tutti voi da Marco Pagani e dalla redazione di Rete 2 l'augurio di un buon fine settimana.